Le 10.03, a voi tutte e a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti a questa seconda parte di Mille Voci. Abbiamo con noi un personaggio che racconta e si racconta, che racconterà e si racconterà, un personaggio estremamente interessante, è scrittore, è storico. È un grande camminatore, è un appassionato anche proprio di cammino e di percorsi, esplora sentieri, sentieri di vicende umane, ma anche sentieri naturali, sentieri insomma immersi in paesaggi a lui molto cari, paesaggi ai quali è molto affezionato, poi lo scopriremo. Giorgio Tognola, buongiorno e benvenuto e grazie per essere con noi stamattina.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Giorgio Tognola, fra territori, vicende umane e sguardi sul passato, dicevo, scrittore, storico, camminatore, soprattutto un uomo curioso. Allora, cominciamo con l'infanzia, un'infanzia a Grono, con le storie raccontate, Giorgio Tognola, dai suoi nonni e dai suoi zii. La sua curiosità e la sua fantasia sono nate in quegli anni?
Penso proprio di sì, perché ho avuto la fortuna di conoscere bene i nonni e di vivere con loro. Ho avuto la fortuna di conoscere e vivere con loro, con le zie materne e le zie dalla parte del padre, e tutto questo sicuramente mi ha aiutato. Non so, io vorrei ricordare per esempio la mia nonna Leonina, da noi in dialetto Avanina, e la Avanina saliva sul Maggengo della Val Grono, che si chiamava Valluna, e lì, siccome ero il primo dei nipoti degli abbiatici, mi ha portato e mi ha insegnato per esempio a raccogliere le erbe medicinali che indubbiamente non conoscevo. Andava alla ricerca dei migliori fiori di tiglio e mi portava in luoghi abbastanza impervi, perché lei diceva che proprio lì, su quella pianta, c'erano i migliori fiori di tiglio. Ecco, questo la Vanina, che poi tra l'altro è rimasta contadina per tutta la vita, è morta oltre gli 80 anni e fino all'ultimo aveva le sue capre. Poi c'era dall'altra parte la nonna Maria. La nonna Maria era originaria dell'Appenzello, del San Gallese, e lei non aveva mai imparato bene l'italiano, parlava un dialetto, un miscuglio di dialetto e di tedesco, anche perché in casa con il nonno parlavano tedesco, Schweizerdeutsch, sia ben inteso, e lei mi ha per esempio portato per la prima volta a scoprire la magia della televisione alla birreria, dove avevamo assistito a una ripresa della Traviata, se non vado errato, o forse era Il Trovatore, non lo ricordo più esattamente, ma era stata una bellissima esperienza. Poi lei cantava canzoni che indubbiamente mi hanno lasciato anche il segno. E poi le zie, per esempio da parte paterna, la zia Celestina, che a 4 anni, mi sembra, forse un momentino prima, mi ha portato a Zurigo, perché lei abitava a Zurigo, e di lei ho appunto dei ricordi legati agli ultimi anni di guerra. Visto che sono nato nel 41, ecco, questi ricordi, o forse solo dei racconti, ma io penso proprio che siano dei ricordi. Per esempio, in mente di aver mangiato o ingoiato la prima cicca americana, perché sul treno con lei, appunto, di fianco c'era un uomo di colore, con una certa, molto probabilmente doveva essere un soldato, che per potersi avvicinare a mia zia, che era indubbiamente anche una bella donna, mi fece provare la prima cicca americana, che però con grande spavento di mia zia e anche di colui che me l'aveva data, l'ho ingoiata. Oppure ho in mente un'altra volta che eravamo all'Albisriedenplatz, viveva a Zurigo, e mi chiama Giorgio, dormivo ancora, Giorgio, svegliati, che c'è qualche cosa di bellissimo da guardare. Apre le finestre e io vedo due angeli scendere dal cielo. Chi erano? Erano due paracadutisti che si erano gettati dall'aereo, perché molto probabilmente l'aereo era stato colpito dalla contraerea tedesca, molto probabilmente, più di così non lo so. Dunque queste sono cose che indubbiamente mi sono rimaste. Poi ci sarebbe la zia Pepi che mi ha portato a Ustere. Lei mi raccontava delle storie meravigliose, anche perché era appena sposata, non c'erano ancora i figli o stavano per arrivare, io ero dunque il beniamino. E poi c'è stata zia Zita, anche lei sorella di mia mamma, e lei l'ho accompagnata, ma forse ne parleremo ancora, per 2 anni come maestra in Giova. Giova è una frazione di Buseno e allora la si raggiungeva solo a piedi o da Roveredo oppure da Buseno, da Molina. Dal 1950 al 1952, dunque per 2 anni scolastici, ecco, io li ho frequentati lassù. Ero il quinto allievo assieme a Rinaldo, a Fabio, che sono morti, non ci sono più, ma ci sono ancora 2 mie compagne di scuola, che sono la Diana Marcacci e l'Antonietta Marcacci, che appunto assieme al sottoscritto formavano la scuola di Giova, che era rimasta aperta grazie forse anche al sottoscritto, perché era il quinto allievo necessario per tenere aperta la scuola. Difatti nel 52, poi finito la scuola di Diana, si dovette chiudere la scuola e io ritornai nella scuola elementare di Grono.
E non c'era ancora la corrente elettrica?
Non c'era nemmeno la corrente elettrica. Il primo anno ho scritto un componimentino, sono andato a pescarlo nei quaderni di scuola mi ricordo che mia zia, appena terminata la scuola, verso le 4:15, 4:30, non ricordo esattamente quando, prima che si oscurasse il cielo, mi diceva: adesso devi fare i compiti perché altrimenti era troppo scuro.
Poi diventa buio.
Diventava buio.
Allora, il mondo di Giorgio Tognola è un mondo fatto di ricordi, di camminate in salita, di personaggi, di parenti, di luoghi diversi. Giorgio Tognola, prevalgono di più i ricordi dei luoghi che hai frequentato, che ti ricordi, o dei personaggi, in particolare le zie, le nonne, insomma i parenti? Cosa spicca di più nel tuo mondo una volta?
Il luogo è estremamente importante, sia ben inteso. Io ho vissuto fino a 30 anni a Grono, dubbiamente ho dovuto lasciarlo per ragioni di studio. Sono stato allievo per un lungo periodo, per 4 anni, a Svitto, al collegio di Svitto, dove ho fatto prima un diploma di commercio, poi volevo lavorare nel commercio, ma dopo un anno non ero più soddisfatto. No, non è proprio vero questo. Mi chiamarono dopo la scuola reclute come caporale e allora rinunciai a quel compito di contabile, dove già lavoravo, e ritornai dopo un anno di pausa, ritornai a Svitto per la maturità, così che poi a un certo momento riuscii a fare un breve, diciamo così, percorso universitario, che dopo 5 semestri mi diede la possibilità di insegnare, perché avevo conseguito quello che si chiamava diplôme d'enseignement secondaire, voilà. Ecco,
difatti,
poi lì è iniziata poi la mia carriera, diciamo così, di insegnante.
Per 30 anni ha esercitato Giorgio Tognola la professione di insegnante fra i vari ginnasi e scuole medie ticinesi. Allora, cosa ricorda di quel periodo scolastico a contatto con i giovani? Fra l'altro, Tognola è andato in pensione giovane, a 58 anni.
Ho dei ricordi meravigliosi. Ho iniziato senza nemmeno aver terminato gli studi ancora, non mi mancava l'esame di italiano con il professor Giovanni Pozzi. Ecco, ricordo di aver già avuto un posto come insegnante, indubbiamente non nominato, ma incaricato a Roveredo, e lì, alla quella che si chiamava una volta scuola reale, da Realschule, cioè la scuola secondaria, ho insegnato per 6-7 anni. Mi piaceva tantissimo, ho lavorato con, per esempio, con Guglielmo Riva, che sicuramente alcuni di voi conoscono, e con Piero Stanga, che era il mio direttore. Poi a un certo punto, con la famiglia, decisi di spostarmi in Ticino, attratto dalle novità che si annunciavano in Ticino, e allora ecco che il posto lo trovo al ginnasio di Agno, dove insegno per 8 anni, le date esatte, il periodo esatto non lo ricordo più, e gli ultimi 4 anni però di quel periodo del ginnasio di Agno insegno anche nella prima scuola media di Castione, che era assieme a Gordola, erano le due sedi di prima di scuola media.
Dopo,
e lì ho avuto
dopo il ginnasio, insomma.
Dopo il ginnasio,
la scuola,
esatto,
media unica.
Esatto, e lì ho avuto delle esperienze meravigliose, perché ho incontrato vari maestri. Uno, indubbiamente, in particolare, lo ricordo con grande gioia ancora adesso, era Raffaello Ceschi, lo storico Raffaello Ceschi.
Grande storico.
Grande
che
storico.
Con
sì.
Impronta la storia sì, nostra, sì, della Svizzera italiana, del Ticino, e sicuramente ha dato un'impronta anche a molti docenti, perché veramente amava la sua disciplina, ma soprattutto amava anche trasmetterla.
Certo, io ho avuto la gioia appunto di provare addirittura il programma di storia di prima media al ginnasio di Agno, seguito appunto molto da vicino da Raffaello Ceschi, ed era stata un'esperienza molto bella, un programma purtroppo che poi ha dovuto lasciare il posto ad altri, perché era veramente, diciamo così, quasi rivoluzionario. Si iniziava, mi ricordo, da un albero genealogico che ogni ragazzo e ragazza doveva realizzare, e da lì si partiva poi a ritroso nella storia, per esempio notando la professione della mamma, la professione del papà, e poi la professione del nonno, e poi dei bisnonni, eccetera, e man mano appunto si andava a ritroso nel tempo, si scoprivano poi i grandi fatti storici del bisnonno che aveva combattuto durante la prima guerra mondiale, dello zio che era partito in America come migrante, eccetera, eccetera. Ecco, è stato un periodo veramente meraviglioso.
Molto fecondo anche, sì, di esperienze, di idee e anche proprio di sperimentazioni. Allora, Tognola, ovviamente il cognome è del Grigione italiano, l'abbiamo detto, l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù a Grono, giusto Giorgio?
Sì.
E poi però c'è anche Bedano nel percorso esistenziale, storico e letterario di Giorgio Tognola, non c'è soltanto il Grigione italiano.
Sì, arrivato appunto al ginnasio di Agno, poi ci stabiliamo per 2 anni a Lugano, e poi grazie all'aiuto dei genitori, perché indubbiamente io non potevo ancora permettermelo, mia moglie Pia e i 3 figli Claudio, Davide e Alessio, ci spostiamo, si costruisce una casa per noi in quel di Bedano, e sono esattamente 50 anni che adesso appunto vivo in quel di Bedano. Indubbiamente non ho dimenticato la Mesolcina e nemmeno la Calanca, ma le radici adesso le ho profonde anche in quel di Bedano.
E beh, certo, perché poi alla fine, se si abita per 50 anni in un comune, è inevitabile, certo, che poi ci si attacchi anche sul piano affettivo. Allora, arrivano già diversi messaggi, caro Giorgio Tognola, lo 076 321 11 13. Alberto, possiamo dire anche il cognome, Gadoni ci scrive e ci saluta, e soprattutto dice un carissimo saluto al mio carissimo amico di sempre, Giorgio Tognola.
Grazie.
Lo
Alberto.
Ricordi?
Certo, e come, siamo molto vicini ancora adesso.
Bene,
certo.
Quindi Alberto Gadoni, il messaggio, e poi c'è un altro bellissimo messaggio di Dan, Daniela, suppongo. Caro Sore Tognola, grazie per aver insegnato alle scuole medie o al ginnasio di Agno. Eri molto bravo con tutti noi, ti auguro ogni bene e tanta salute.
Grazie.
Io credo che quando arrivano i ricordi degli ex allievi e delle ex allieve, è bello, insomma,
sì, fanno,
fa piacere.
Fanno piacere.
Qualcosa si è lasciato.
Indubbiamente di difetti ne avevo tanti, per esempio ero piuttosto severo, però ecco, mi sa che... forse questa parte della mia severità è stata messa anche un po' in disparte, e adesso anche quando ritorno vedo gente che mi saluta, sore o maestro, non so io che cosa, perché alcuni ti chiamano maestro, altri ti chiamano sore, altri ti chiamano professore, l'importante è che mi riconoscano, e hanno sempre io un grande piacere a incontrarli, perché poi mi ricordano delle cose del mio modo, per esempio, di insegnare, che non era particolarissimo, però perché ho avuto appunto dei bravi esperti, dei bravi colleghi, specialmente appunto durante il periodo di preparazione per la nuova scuola media, e lì devo dire che la mia università è stata anche quella, principalmente quella.
E ci scrivono anche da Grono: cari saluti dalla famiglia Perosa di Grono. Quindi quanti ricordi si accendono e si riaccendono nel nostro pubblico. Allora, Giorgio Tognola ha raccontato prima di una serie, direi infinita, di parenti, zie, nonne, insomma familiari di ogni tipo e di ogni genere che ti hanno, diamoci del tu, che ti hanno, diciamo, ispirato, che ti hanno anche soprattutto forgiato il carattere, ma anche formato, che ti hanno incuriosito verso la vita raccontandoti molte storie. Tu oggi sei padre, nonno e bisnonno. Questo sapere tramandato, questo sapere trasmesso, lo, diciamo così, lo riattivi e lo attivi anche verso i tuoi nipoti e i bisnipoti.
Sì, certo.
E i figli, ovviamente.
E
anche,
i figli,
anche se sono grandi.
I figli hanno superato i 50 anni. Va bene, uno si trova adesso a Niamey del Niger. Uno è ticinese, vive ad Aronio, l'altro è ginevrino. Va bene,
tutti impegnati nel sociale,
tutti
dicevi prima.
Impegnati appunto nel sociale, e con loro e con i nipoti in modo particolare cerco di raccontare delle storie. Per esempio, in occasione degli 80 anni ho fatto stampare un libricino che avevo intitolato da prima Bestiario e Erbario del sottoscritto, poi ovviamente avevo aggiunto altre cosette, e questo libricino poi, in occasione della festeggiamenti, chiamiamoli così, dei miei 80 anni che abbiamo fatto a Friburgo, dove viveva e vive ancora ovviamente mio figlio, che adesso però per 4 anni si trova a Niamey nel Niger. Ecco, lì in queste storielle ho raccontato un po' della nostra famiglia. Ma della nostra famiglia poi mi sono interessato anche grazie a quanto poi ho trovato negli archivi, perché a un certo punto è vero che io ho lasciato a 58 anni la scuola, semplicemente perché mi piaceva tantissimo, ero entusiasta della scuola, però a un certo punto mi sono accorto di non avere più quella disponibilità che io ritengo che sia assolutamente necessaria da parte dell'insegnante nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che mi trovo di fronte. E allora, rinunciando a qualche cosetta, abbiamo fatto i conti mia moglie ed io, e a 58 anni mi sono appunto pensionato, e grazie a questi 25 anni di pensione sono riuscito poi a realizzare altre cose che quando ero insegnante e con i
non
figli
avevi tempo.
Non avevo il tempo di realizzare.
Quindi ecco. Un'altra vita e soprattutto un altro ambito, vicino all'ambito dell'insegnamento, ovviamente, della docenza, del fatto di essere stato comunque appunto professore. Allora veniamo alla parte del Giorgio Tognola, l'ambito del Giorgio Tognola, scrittore e soprattutto storico, ma soprattutto cercatore di storie, che è anche il titolo, tra l'altro, di un documentario di Andrea Canetta di qualche anno fa, se non sbaglio.
Sì, di una decina d'anni fa.
decina d'anni fa, sì, 2016.
Di storie, sì, che era passato poi a storie.
Il cercatore di storie.
Il cercatore, ecco, io direi che il titolo, no, se dovessi definirmi, preferirei dire non storico, non scrittore, perché mi sembra veramente un po' troppo, ma sicuramente cercatore di storie. Quel cercatore che poi cerca di farlo sapere anche agli altri, allora ecco che pensa di realizzare qualche cosa. E grazie appunto al questo precoce pensionamento, prima di tutto sono diventato pescatore anche di fiume, di montagna. Un pescatore veramente...
Di fiumi di montagna. Oltre che grande cercatore di funghi.
E grande cercatore di funghi.
Grandissimo appassionato, sì, sì, sì. Fungiat.
E non cacciatore, ma ho un eccellente binocolo Swarovski, faccio anche la pubblicità, 7x42, e quello mi accompagna quasi sempre quando vado in montagna, perché mi permette così di ammirare quelle bestie, in modo particolare il camoscio, che io amo assieme alle capre profondamente, e grazie appunto a queste esperienze, poi grazie al pensionamento, ritorniamo a questo, ecco che poi mi sono anche specializzato nell'uso. Non sono un grande artigiano capace di far chissà che cosa, ecco, sono capace sì di vangare l'orto.
Ma con le mani non sei un grande creatore.
Non sono un grande creatore, però mi arrangio abbastanza bene nell'usare la motosega, ne ho tre, no? E tre decespugliatori che hanno sostituito purtroppo quel bel ticchettio della falce fienaia che utilizzavo
di una volta,
e la falce fienaia che adesso indubbiamente non riesco più nemmeno a utilizzare. Ecco, sono diventato un bravo utilizzatore di queste
un giardiniere d'alta montagna.
Di alta montagna, perché oltre al giardino di Bedano devo pulire anche il giardino, perché ho della mia baita lassù, dove ci sono circa 2.000-3.000 metri di terreno, che non ci sono più capre, non ci sono più vacche, non ci sono più, ma ci sono però i luoghi che devono essere tenuti puliti se vuoi mantenere il ricordo, perché se lo lasci per pochi anni poi è finita la storia. E poi grazie anche alla mia origine materna, che è di Santa Maria di Calanca, ho una casupola, ma quella la si può raggiungere facilmente anche con l'automobile, in una frazione, in una ex frazione di Santa Maria di Calanca, che è Dasga, e lì ho una piccola casupola 3,80x4 metri, dove si dormivano
le capre. Maggengo.
Che è l'altro Maggengo.
Uno invece è raggiungibile soltanto a piedi.
Quello lo si raggiunge solo a piedi.
E vai ancora, tu, regolarmente, certo. Oltre 1000 metri di dislivello.
Sì, siamo a 1200-1280 metri di dislivello, e si chiama, è in Val Grono, e si chiama Valluna, e lì appunto salgo e cerco assieme, indubbiamente adesso l'aiuto, e c'è una continuità di mio figlio, ma anche dei miei abbiatici, delle mie abbiatiche in particolare, e dei loro compagni, dei loro mariti. Ecco, questo anche Valluna ha un futuro, se vuoi.
Certo, allora io direi, visto che Giorgio Tognola è davvero un grande raccontatore, abbiamo detto cercatore di storie, ma anche un grandissimo narratore, un grandissimo raccontatore di storie, di vicende, prima di entrare un po' più nei dettagli, di ascoltare un brano musicale, invitando ovviamente il pubblico a continuare a scriverci allo 076 321 11 13, quindi stiamo parlando con lo scrittore, lo storico, il camminatore, forse è meglio dire il cercatore di storie, Giorgio Tognola, fra territori, vicende umane e sguardi sul passato. Che bei ricordi che ispira il nostro ospite odierno, che è il cercatore di storie, scrittore storico Giorgio Tognola, fra territori, vicende umane e sguardi sul passato, sul suo passato, ma anche sul passato della sua valle, la Mesolcina, la Calanca, le sue valli, ma anche Bedano, abbiamo detto, perché adesso abita Bedano già da 50 anni, quindi è profondamente legato anche a Bedano. Allora, Armanda scriva e ci scrive: che bei ricordi, caro Giorgio, un caro saluto da San Vittore, la tua indisciplinata allieva Armanda.
Ma brava allieva, grazie.
Brava allieva.
Ciao Armanda,
bene.
Sì, sì.
Poi ancora un caro saluto al professor Tognola, un grande grazie per le preziose indicazioni storiche riguardo la resinazione dell'Arice in Ticino e Calanca. Paolo Rossetti.
Sì.
Di Prosito, giusto?
Sì.
Bene. Poi ancora Alberto Gadoni, che ha mandato una bellissima foto con Giorgio Tognola e un cane. Il tuo cane?
No, non è il mio cane, è il cane di mio figlio.
Ah, ho capito. Giorgio, insegnamento sempre a Braggio. Probabilmente eri seduto su un prato, una bellissima foto di un paesaggio estremamente incantevole, con delle persone, e c'era anche Alberto Gadoni.
Sì, bisogna dire che Braggio è anche un villaggio che ho nel cuore, prima di tutto perché lo si raggiunge benissimo.
Bene, a piedi.
A piedi, da Santa Maria di Calanca, attraverso la Bolada, oppure attraverso il Pian di Renten, per esempio. E poi in quel di Braggio c'è il ricordo di mia moglie. Mia moglie ha vissuto qualche cosa di simile del sottoscritto 2 anni dopo, perché è stata allieva a Braggio di sua sorella, e anche lì bisognava, a quel tempo non c'era la funivia che saliva in quel di Braggio, bisognava salire a piedi, e lei ha frequentato anche lei la terza e la quarta elementare a Braggio con la sorella Carla Ciocco.
E tua moglie l'hai conosciuta?
E mia moglie invece l'ho conosciuta a Grono. Lei era la figlia dei macellai, sì, di Grono, dei Fumagalli, Pia Fumagalli. Io invece avevo non la concorrenza, ma la bottega degli alimentari un po' oltre, verso nord.
Gli alimentari e macelleria.
Eccoci,
e fu capiva. Amore a prima vista?
E fu amore a prima vista, sì, proprio.
Vi siete intesi subito?
Sì, certo. Verso i 16-17 anni, magari mi sbaglio, ma penso che sia proprio.
E questo amore continua.
E questo amore continua, l'anno prossimo saranno 60 anni che siamo sposati.
Ah, però, sì, complimenti, sì. Quindi dovremo fare una nuova intervista con te e con tua moglie, Giorgio Tognola. Poi Silva ci manda una bella foto, è una tua ex compagna di scuola.
Ma ex compagna di scuola? Io penso invece...
Lei scrive: sono Silva, sono ex compagna di scuola di Giorgio Tognola, e nella foto c'è lei con un fungo.
C'è lei con un fungo,
sì.
Silva. Io ho in mente una Silva, mia allieva, alla scuola di Roveredo. Scrive...
Beh, ma allora Silva, facciamo così, 076-321-1113,
facciamo
sapere a Giorgio Tognola il cognome di Silva. Io vedo Silva. Allora, Giorgio Tognola, abbiamo detto, insegnante, cercatore di storia, insegnante per oltre 30 anni, poi a 58 anni ha lasciato la scuola, ha detto perché non c'erano più le motivazioni, non c'era più la disponibilità, hai detto.
No, non motivazioni, ero motivatissimo, mi è sempre interessato e ho lavorato, penso, decentemente fino alla fine, però a un certo punto mi sono accorto che bisogna avere anche un contatto molto forte con i ragazzi e le ragazze, e questo cominciava magari a mancarmi un pochettino, magari un po' stanco, e poi avevo saputo che rinunciando a qualche cosetta potevo già usufruire del pensionamento, e allora discutendo con mia moglie abbiamo pensato di fare questo passo. Questo passo che poi mi ha permesso di
andare negli archivi.
Di andare negli archivi.
E allora,
lì ho cominciato appunto ad andare negli archivi. Sì.
Leggo una bella frase di Giovanni Medolago, è una frase scritta in un bell'articolo apparso sulla Regione lo scorso 15 giugno, l'anno scorso, era il 2023, allora lo cito: creare storie appetibili per il lettore partendo da quanto scoperto negli archivi o sfogliando vecchie pubblicazioni, riempiendo poi i vuoti lasciati da documenti incompleti o andati persi con una fantasia che volentieri si affianca all'ironia. E questo è il fil rouge che caratterizza tutta l'opera di Giorgio Tognola, da Miserere mei, 4 racconti tra stregoneria, religione, immigrazione e politica, e pur di magnar la suppa, passando dal Tascapane, 6 racconti, e il diario di un soldato tra il 600 e il 900. Allora, Giorgio Tognola, ti riconosci totalmente nella descrizione, nelle parole appunto scritte da Giovanni Medolago sulla Regione dello scorso 15 giugno? Ti si può definire un cercatore di storie?
Sì, penso che sia giusto, è stato bravo Giovanni a descrivermi in questo modo. Bisogna dire una cosa però, che i miei inizi come dopo, come pensionato, li ho passati a realizzare dei libri di storia locale, no? E il primo libro di storia locale è stato un libro che ho voluto scrivere per Bedano, un libricino di non grandissime pretese, però era stato apprezzato, l'avevo fatto leggere anche a Raffaello Ceschi e aveva detto che così poteva andar bene, indubbiamente si poteva fare ancora meglio, e questo mi ha permesso appunto di cercare di lavorare negli archivi. Allora i primi archivi che io ho visitato sono stati gli archivi, l'archivio comunale di Bedano, anche perché a quel tempo sono stato consigliere comunale, sono stato municipale di Bedano e avevo la porta aperta all'archivio. Mi ha permesso appunto questo, assieme all'archivio parrocchiale di San Pietro di Gravesano, dove ho trovato altri materiali interessantissimi. Ho fatto anche una piccola visita o qualche visita all'archivio diocesano, anche questo mi interessava e anche lì ho trovato qualche cosa. Indubbiamente poi ho visitato anche l'archivio cantonale a Bellinzona e anche lì ho trovato dei materiali interessanti, che poi messi assieme con delle interviste che avevo realizzato con vecchie signore, vecchi signori nelle osterie, mi hanno permesso appunto di realizzare questo primo lavoro. E poi ho continuato con i lavori, diciamo così, di storia locale con un libro su Rossa Augio Santa Domenica, che è diventato anche lì grandi ricerche nell'archivio di Rossa, ricerche all'archivio meraviglioso della Salita dei Frati in mano ai Cappuccini, che ora purtroppo questo archivio è stato spostato a Lucerna, e lì ho trovato dei materiali interessantissimi. I Cappuccini erano molto ordinati, scrivevano anche molto bene, per cui la lettura dei loro
molto chiara, molto leggibile,
e poi estremamente interessanti, dove saltano fuori la costruzione della, la realizzazione della, per esempio della casa dei Cappuccini, la costruzione della chiesa, la fusione delle campane e poi le lotte che c'erano state appunto a causa di conflitti che erano nati poi in Mesolcina tra quelli che sostenevano la presenza dei preti formati ai seminari di Coira oppure di Milano, e dall'altra parte i Cappuccini. Si erano creati addirittura a partire dal 1650 e un po' oltre, e dal 1700 poi fino alla fine del 1700, due partiti, i pretisti, il partito dei pretisti e il partito dei frettisti. Adesso non voglio entrare nei dettagli di queste, ma anche lì ho trovato un sacco di materiali. Ecco, e grazie a queste cose io ho realizzato poi appunto altri due diciamo così libri di storia locale, che uno è quello appunto su Rossa Augio Santa Domenica. È stata una bellissima esperienza, con una collaborazione anche con la gente del luogo, che mi ha permesso di costruire tante notizie che indubbiamente negli scritti non avrei trovato. E poi l'altro libro che ho realizzato è quello di Santa Maria di Calanca, che io ho intitolato Villa di Calanca, perché Santa Maria di Calanca, io dico sempre di Calanca e non tanto Santa Maria in Calanca,
ma di Calanca,
io preferisco di Calanca, l'ho già detto tante volte, però fa parte anche Santa Maria di Calanca, dunque va benissimo anche Santa Maria in Calanca. E anche lì ho lavorato nell'archivio, anche lì tantissime collaborazioni con gente che tanti sono ormai non ci sono più, ma hanno permesso di scrivere questi libri di storia, che sono libri, diciamo così, tra virgolette, seri. Indubbiamente lì non invento niente.
Riporti quanto sì, è successo.
Però lavorando poi, dimenticavo poi l'archivio più importante, dove ho passato tantissime ore, che è l'archivio della Fondazione Amarca a Mesocco, e lì ho scoperto un sacco di materiali affascinanti che poi mi hanno invogliato anche andare al di là di quella che è la storia, diciamo così,
vera.
Vera, e
fantasticare, metterci un po' di fantasia unita, certo, all'ironia. Allora, i tuoi lunghi lavori di ricerca, lo abbiamo sentito, fra le biblioteche dei cantoni Grigioni e Ticino, gli archivi privati, perché poi ricordiamo che gli archivi privati sono fondamentali, sono imprescindibili per un cercatore di storie, le tue indagini sociali su un Ticino assai diverso da quello attuale, e anche molti lavori di ricerca hanno dato vita a diverse pubblicazioni, a diversi scritti. Allora, le abbiamo ricordate, io ti chiedo con quale approccio ci si deve avvicinare ai documenti del passato, perché hai detto ho trovato, ho cercato, ho visto questa cosa qui, da quella cosa lì poi sono andato ad un'altra cosa, ad un altro libro, ad un altro documento. E allora, non c'è magari la tentazione di libere e soggettive interpretazioni? Magari dire parto da qui, poi però interpreto a modo mio, è una tentazione forse che è sempre dietro l'angolo.
Certo, è grande, non so, ad esempio potrei citare la storia, il racconto che ho costruito sulla mia famiglia. Noi abbiamo avuto la fortuna, i miei nonni, di tenere le carte che sono diventate gialle, però le ho ritrovate anch'io.
In ordine.
In un cassetto, indubbiamente non trascritte, alcune di difficile lettura, altre meno, però sono stati appunto dei materiali che mi hanno permesso di partire con la storia della mia famiglia già prima del 1700, grazie a mio quadrisnonno, che ho scoperto attraverso dei documenti. Sono venuto a sapere che lui era vetraio, partiva per la Francia durante il periodo estivo, dalla primavera fino in autunno, e ho trovato di lui appunto che aveva con sé e questo me lo dice il documento, che aveva con sé un cugino, giovane cugino, come apprendista, ed ecco allora che ho a disposizione il contratto tra il datore di lavoro e l'apprendista, in cui l'apprendista deve pagare per poter appunto imparare il mestiere.
Però quelli sono fatti accertati.
Questi sono fatti accertati.
Documentati. Poi però bisogna andare nelle storie, vai al di là.
Per esempio,
nel
racconto cerco di ricostruire, per esempio, lo spostamento da Grono a Parigi, no?
E poi, ma lì è una ricostruzione soggettiva.
Ci sono dei materiali che possono aiutarti.
Fantasiosa.
Ci sono dei documenti che ti possono aiutare. Per esempio, continuando la mia storia, trovo poi in certo momento il prozio Augusto che se ne va in America. E so che se n'è andato in America, perché è possibile controllare anche questo, da Le Havre, no? Mentre la maggioranza degli emigranti non partiva da Le Havre ma partiva da Genova. E siccome di Genova e della descrizione del viaggio da Genova a Nuova York avevo qualche cosa di letterario,
li ho fatti partire da Genova,
ecco, voilà.
Allora, in un'intervista di qualche anno fa avevi spiegato che non ti consideri uno scrittore, lo abbiamo detto, sei un cercatore di storie, da lì poi anche il documentario del 2016, mi sembra, di Andrea Canetta. A me piacciono le storie, avevi detto e raccontato, e spesso quando mi vedo confrontato con delle lacune a livello di documenti mi ritrovo a fantasticare su come si siano svolti dettagli di cui non siamo a conoscenza. Il ruolo nel quale mi sento più a mio agio è dunque quello di cercatore di storie, ovvero una posizione che mi permetta di scavare delle vicende che a mio parere hanno un valore esemplare, sentimentale o di interesse storico, e riuscire così a farne un racconto che sia piacevole da scoprire per i miei lettori. Per quanto riguarda l'attività di scrittore, il mio obiettivo è quello di riuscire a scrivere qualcosa di un po' più lungo, meno legato al documento. Vorrei lasciare invece viaggiare maggiormente la mia fantasia e il mio modo di scrivere, ma il problema è che spesso mi accorgo di essere ancora troppo legato al documento. Quando mi mancano le parole, ritorno volentieri al testo di base. trasformando anche in parte il racconto originale. Ecco, ti chiedo, Giorgio Tognola, se è cambiato nel corso degli anni il tuo modo di scrivere, se ti sei, diciamo così, trasformato anche sul piano della scrittura.
Non penso tanto, no, perché il mio sogno era sempre stato quello di poter scrivere una volta un romanzo, no? Un romanzo, dunque, un qualche cosa che superasse le 100 pagine, che raggiungesse magari le 200 pagine, perché bisogna anche, insomma, saper far quello. Però mi sono sempre bloccato sulle mie 50, 60, 70 pagine di storie e non sono cambiato un granché. Ho ancora dei sogni nel cassetto, a proposito, forse una magari riuscirò a realizzarla, ma anche lì, ecco, vorrei ritornare per esempio a Rossa, no? Non con una storia, diciamo così, vera, ma con l'aggiunta di alcuni elementi
fantasiosi
che mi hanno permesso
di,
ecco,
creatività,
di creatività. Però il compito non è semplice. Però trovo, per esempio, nella ricerca di questa storia che vorrei scrivere, degli aiuti ancora in cose impensabili. Non so, un esempio: 1821, Gazzetta Ticinese. La Gazzetta Ticinese, che veniva pubblicata, non so se settimanalmente o due volte alla settimana, un giornale che parlava di notizie riguardanti principalmente il mondo lontano, perché erano notizie che arrivavano da Londra, che arrivavano dalle Americhe, eccetera. E non c'è quasi mai niente a proposito della Mesolcina, della Calanca e poco anche del Ticino. Che cosa, guardando però attentamente, oggigiorno è facilmente consultabile tutto questo perché grazie alle digitalizzazioni eccetera della biblioteca, per esempio cantonale, scopro che nel 1821 si parla di una disgrazia accaduta in Val Calanca, con 5 morti travolti dalla piena della Calancasca a causa del taglio inconsiderato dei boschi. Questo mi porta ancora ad indagare maggiormente e a, indubbiamente, siccome i nomi non li ho più, no? Li ho cercati ma non li ho trovati.
A dover, diciamo così, un po' rimodellare. Ecco,
e poi si parla inventare. Addirittura in questo articoletto delle belle prediche che tiene un certo parroco Stefano Silva. Stefano Silva è un personaggio estremamente importante di cui io avevo già scritto una storia e questo mi permette di riprenderlo per ampliare il mio discorso.
Allargarlo. Sì. Tra l'altro, a proposito di Silva, non è la Silva che ti scriveva prima, ma la Diana di Giova.
Ah, la Diana è la mia grande compagna
di
classe.
Di scuola,
sì, sì.
Di classe, come ha detto lei.
Ciao,
poi
Diana.
Giovanni Foletti ti scrive, conosci Giovanni Foletti?
Sì.
Ti scrive: vorrei lasciare un messaggio per Giorgio Tognola, che bello rivederlo in tele dopo una vita, perché stiamo anche sulla 2, da precisare che non si è fermato però al grado di caporale. Complimenti al mio ex camerata, hai fatto carriera militare?
Sì, dopo aver fatto essere chiamato come caporale mi sono detto forse bisogna fare qualche passetto ancora in avanti ed è per questo appunto che ho lasciato il mio posto come contabile, amministratore. Lavoravo per il signor ingegnere Lombardi, papà di Filippo Lombardi. Lavoravo a Grono, ho lavorato pochi mesi perché appunto poi mi hanno chiamato caporale e dopo caporale appunto mi hanno dato anche la possibilità di seguire una scuola ufficiale. Allora, prima di ritornare a scuola per far la maturità, mi sono fatto anche la scuola ufficiale come tenente. E,
quindi sei ufficiale.
Sono ufficiale, sono rimasto primo tenente, però ho avuto il piacere anche di comandare per un paio di anni la compagnia Info 30 in sostituzione.
E ti piace comandare anche a casa?
Non comando a casa, non mi sembra.
Non ti sembra, bisognerebbe chiederlo ai tuoi familiari, non a te. Allora, un caro saluto a Giorgio da Sandra, d'Augio.
Sì.
Quindi c'è anche Sandra che ci ascolta. Grazie Sandra e grazie a tutti voi che ci state scrivendo per Giorgio Tognola. Allora, ancora qualche cosa da chiederti, Giorgio, ma ci avviciniamo alla chiusura. La prima cosa che voglio chiederti è chi sono stati gli scrittori e le scrittrici che ti hanno particolarmente ispirato?
sono un lettore disordinato, devo dirlo, no? Però se voglio ricordare qualche nome di letture rifatte o fatte per la prima volta ultimamente, ho letto praticamente tutto Antonio Tabucchi, perché Paolo Ciocco, che è mio nipote, me l'ha regalato, no? E io ho letto da cima a fondo, ho scoperto, ma avevo già letto qualche cosa sicuramente, di Beppe Fenoglio, e poi un grande mio maestro è anche Mario Rigoni Stern.
La montagna, insomma. Voilà. Scrittore di montagna, e Fenoglio, ricordiamo il periodo in cui ha vissuto, grandissimo scrittore che tutti noi abbiamo letto al ginnasio, il sottoscritto, e poi anche al liceo. Allora, il fil rouge della vita, del percorso esistenziale, letterario, storico di Giorgio Tognola è contrassegnato da tre verbi: scoprire, in particolare questi tre verbi, ma poi ce ne sono tantissimi altri, un'infinità di altri verbi. Però più volte abbiamo detto oggi scoprire, indagare, trovare, guardare indietro, voltarsi verso il passato, cercare, girarsi, insomma, verso le cose passate. È una tua caratteristica quella di guardare indietro, di scavare nel passato. Non c'è però il rischio di essere poi magari ogni tanto un po' nostalgico?
No, non sono un nostalgico.
Non c'è questa
assolutamente no.
Di operazioni di nostalgia.
Mi piace il passato e mi rendo conto che il passato non è stato tutto bello, come tante volte magari può uscire da parte dei miei racconti, per esempio. Dunque non ho nostalgia del passato, no? Semplicemente mi piace scoprire qualche cosa del passato, e questo scoprire qualche cosa di passato non mi lascia, per cui mi riesce difficile scrivere qualche cosa del presente, anche perché i miei racconti...
Fai fatica.
Faccio fatica.
Sei molto legato al passato. Sì. Allora, Maruska, anche una tua amica e già collega Maruska, ti saluta.
Ciao Maruska, archeologa bravissima.
Apprezzatissimo ricercatore e scrittore Giorgio, scrive validissimo Giorgio Tognola. Giorgio Tognola, ti ho invitato soprattutto, ma poi abbiamo parlato di tanto altro. Spero che per il pubblico è stato, ma sicuramente lo è stato, interessante ascoltarti. Vorrei venire al tuo ultimo importante lavoro, la traduzione del romanzo che risale a 40 anni fa, all'est del Grand Couloir, lo dico in italiano, del valesano Maurice Zermatten. Scopriamo quindi anche in chiusura il Giorgio Tognola traduttore. Allora, Maurice Zermatten e all'est del Grand Couloir.
Ecco, non è la prima volta che traduco qualche cosetta, anche se non sono un traduttore di professione. Ho tradotto in Africa, per esempio, un racconto che è poi stato presentato a Babel anni fa, di un giovane di colore del Benin, che mi ha per... non del Benin. No, del Burundi.
Però
Burundi,
ti sei già cimentato nelle
mi sono cimentato e poi
libri,
sono arrivato appunto grazie a questo, al regalo di mia nuora, che è una grande lettrice, Ana di Friburgo, che mi ha regalato, mi porta questo libro all'est du Grand Couloir, Maurice Zermatten, stampato nel 1983, poi ristampato nel 2017. Lo leggo e mi trovo subito a mio agio, perché non lo conoscevo Maurice Zermatten, ma questo libro mi ha veramente conquistato, perché in lui ho trovato il pescatore, anche lui non tanto bravo come il sottoscritto, una catastrofe.
Sì. Cerca di ricostruire l'identità e la mentalità di quel luogo, narrando dei personaggi che ci raccontano il loro vissuto, le loro esperienze. Ricordiamo il luogo, Randonna Zampé, a 1400 metri d'altitudine, un piccolo villaggio distrutto poi per lasciare spazio al progresso, un villaggio che era anche quello raggiungibile soltanto a piedi. Ed è una storia vera.
Questa è una storia vera, capitata nel 1930. Maurice Zermatten era stato con suo papà, tra l'altro, ecco perché gli agganci, no? Come allievo nel 1921. E allora, quando ha saputo appunto della distruzione di questo villaggio per volere delle autorità politiche, per volere delle autorità cantonali e comunali politiche, perché il patriziato di Fuyi voleva trasformare questo luogo in grande pascolo, e difatti è stato fatto, ecco che sposta circa 56 persone da lassù verso il basso, e indubbiamente questo ha lasciato il segno. Questo segno che poi viene ripreso appunto da Maurice Zermatten nel suo romanzo, indubbiamente poi ampliando le cose, ma ci sono appunto... c'è la presenza appunto di questo dramma, di questa gente che,
questo villaggio
che si oppone, che cerca di opporsi, certo. Ma poi a un certo momento deve cedere al modernismo, c'è dunque della resistenza, e questo villaggio oggigiorno appunto non esiste più.
Tra l'altro Maurice Zermatten è morto 40 anni fa, giusto?
È morto nel 2001.
Nel 2001, no, meno, sì, quindi sì. Poco più di 20 anni fa, ottimo scrittore svizzero. E ricordiamo, questo libro è stato tradotto con, credo, grande passione, grande impegno, grande cura anche del dettaglio a livello lessicale, a livello linguistico, perché non è evidente tradurre un libro. Lo presenterai, Giorgio, questo libro, lo ricordiamo al pubblico?
Sì, lo presenterò la prima volta, poi magari lo presenterò ancora, ma la prima volta lo presenterò a Grono il 20 marzo alle 19:30 alla biblioteca comunale. Mi accompagnerà Barbara Raveglia, che sicuramente conoscerete, e colui che l'ha letto attentamente e che poi mi ha dato anche la prefazione, che è Silvano Toppi.
Quindi Barbara Raveglia, nostra collega, e Silvano Toppi, grande economista e soprattutto ottimo divulgatore. Giorgio Tognola, grazie per essere stato con noi stamattina, davvero tanti auguri per altri successi in campo storico e letterario, scrittore storico, ma soprattutto cercatore di storie, grande camminatore, appassionato di montagna, appassionato di funghi, appassionato di tante cose, ma soprattutto un personaggio curioso. Grazie, grazie davvero per esserti raccontato. Fra poco Stefano Ferrando e Alice Petronici, le mille storie. Noi ci ritroviamo a Controcorrente alle 11:45. Buona continuazione di ascolto.